C'è una brutta norma che non risolve i problemi ed è una grandissima occasione persa. Mi riferisco in modo principale alla grandissima distinzione che c'è fra il progetto di legge che viene presentato oggi e quello che avevamo presentato noi del Patto Civico, perché per noi quello della casa è un argomento propriamente di welfare, che deve essere affrontato come tutti gli interventi di welfare, ovvero con una dotazione di fondi stabili da parte della Regione Lombardia. Noi siamo radicalmente contrari all'impostazione secondo la quale si ambisce a un pareggio di bilancio realizzato con canoni che non si riesce certamente a riscuotere nella misura adeguata e per il resto con alienazione. Qui continuando ad alienare finiremo con non avere poi un bel niente da utilizzare come patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Siamo molto contrari per il fatto che non viene minimamente modificata la governance. Ricordo agli ascoltatori che noi abbiamo avuto l'esigenza, direi un paio d'anni fa, di chiedere una commissione d'inchiesta per come era stata gestita Aler Milano e ci siamo resi conto in quel contesto, anche perché l'ha presieduta Roberto Bruni del nostro gruppo, di quanta inefficienza ci sia. Prima ancora dei ladrocini e tutto il resto che purtroppo sono un pezzo di problema tutt'altro che secondario.
Beh, questa è, almeno nella teoria, la Giunta dice, infatti, prendendomi più in mano io la questione, è come se me ne occupassi un pezzo io.
Ma in realtà se ne è sempre occupata lei. Vorrei ricordare a tutti che la convenzione tra il Comune di Milano e Aller Lombardia, ovviamente, prevedeva che degli immobili, anche di proprietà del Comune di Milano, della gestione di quegli immobili si facesse carico l'azienda lombarda di edilizia residenziale, che dipendeva in tutto e per tutto dalla Regione Lombardia. Con i soliti metodi si scoperchia il problema quando oramai sta per esplodere, poi si fa finta di volerlo risolvere, di voler fare massima chiarezza e di voler cambiare l'impostazione, per arrivare però con la nuova legge a creare una governance che è perfettamente sovrapponibile a quella precedente. Quindi forse cambiano le persone, ma non cambia la filosofia sottostante, che tra le altre cose vede una differenza veramente straordinaria nella gestione che il Comune di Milano sta facendo del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica rispetto a quello di Aler, perché è proprio sulla aziendalizzazione e quindi su una gestione del patrimonio e dei beni con massima attenzione, con massima efficienza, che si sta creando la grossa differenza tra Metropolitane Milanesi, che gestisce il patrimonio milanese, e Aler. È una differenza che in parte i cittadini iniziano finalmente a vedere dopo un anno e mezzo da che è entrato in funzione il nuovo sistema. Che
cosa lei dice, MM gestisce meglio, insomma.
Ci sono dei riscontri positivi, mi sembra proprio che lo si possa dire. Che cosa prevede uno degli elementi di differenza fra la gestione di MM e la gestione di Aler? Il sistema dei controlli. Non a caso nel nostro progetto di legge noi avevamo ipotizzato, anzi avevamo disposto l'esigenza della creazione di un organismo di vigilanza che mettesse al riparo sia la Regione che Aler stessa, che soprattutto gli interessi di chi ha bisogno dell'edilizia residenziale pubblica da tutte quelle distorsioni che abbiamo visto nell'ambito dei lavori della commissione d'inchiesta e che sono veramente molto preoccupanti.
A questo proposito, Umberto Ambrosoli, andando più sulla filosofia di questa legge, che cosa pensa del fatto che sia stato posto un tetto ben stabilito di case che vanno alle famiglie indigenti? Allora, nella nostra idea, la casa popolare serve a chi non può avere una casa sua oppure non può affittare ai prezzi di mercato. Il fatto che sia stato posto un tetto massimo annuale agli ingressi delle famiglie povere, come lo vede?
Allora, fermo restando che sono d'accordo con la filosofia di fondo, ovvero il patrimonio serve per chi non si può permettere una soluzione abitativa secondo quelli che sono i canoni di mercato. Noi siamo favorevoli a che non sia Regione Lombardia in senso generale a stabilire quel tetto, che è un tetto che con le dovute deroghe può avere una sua logica, perché sappiamo che c'è anche una pluralità di soggetti che si approfitta di false rappresentazioni di situazioni.
Beh,
di
certo,
indipendenza.
Però lì i controlli potrebbero intervenire, i controlli di cui lei parlava.
Senza dubbio, è lì che sono fondamentali, ma secondo noi devono essere i comuni a stabilire le deroghe a quel tetto. Non può essere la Regione Lombardia su sulla base di un fabbisogno teorico indistinto su tutto il territorio regionale a fare una valutazione di quel genere, il polso della situazione, della condizione di indigenza, della situazione di bisogno, non può che averlo il comune. E allora va bene, entro certi limiti, prendere in considerazione la possibilità di tetti, ma non con un gesto d'autorità di chi è lontano dalle esigenze del territorio.
Però diciamo, se il comune decidesse 20% sarebbe una cifra considerabile.
Allora, intanto dipende da comune a comune, perché
sì, certo,
ci sono situazioni straordinariamente diverse. Poi teniamo conto che il comune, come nel caso di Milano, ha un ulteriore bacino all'interno del quale gestire le condizioni di bisogno, e mi sto riferendo all'edilizia residenziale alla quale facevamo riferimento prima, gestita da metropolitane milanese. Secondo me 20% comunque come dato complessivo è un po' sottostimato, un po' tanto sottostimato. Secondo noi un terzo del patrimonio abitativo dovrebbe essere riservato a quelle condizioni.
C'è un altro aspetto, che è quello dei 5 anni di residenza necessari per gli stranieri per chiedere accesso.
Non solo per gli stranieri,
per
anche
tutti,
per gli italiani.
Certo. Sì, hai ragione.
Per i non lombardi.
Hai ragione,
diciamo.
Hai ragione. Allora, anche in questo caso era stata cosa abbastanza sventolata dalla Lega, anche come questione un po' ideologica, prima gli italiani, prima i locali, eccetera. Se volete arrivare qua, aspettate, fate la trafila, eccetera. Dato per scontato quella dimensione ideologica, c'è una dimensione invece poi puntuale di utilità o meno di una norma del genere. Come la vede?
Allora, intanto dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti. Siamo partiti da una Lega che diceva 10 anni, che erano veramente privi di qualsiasi logica, tanto più in una fase storica in cui la mobilità, la possibilità per ciascuno di spostarsi da un comune all'altro, da una regione all'altra, da un paese all'altro e da un continente all'altro, come purtroppo stiamo vedendo, non può certo essere fermata con provvedimenti di questo genere, che creano una impossibilità di ottimizzare i flussi migratori interni e quelli internazionali. In secondo luogo, aveva una portata identitaria che certamente in buona misura resta nel provvedimento attuale, ma che era straordinariamente marcata nella precedente versione. Secondo noi non ha moltissimo senso prevedere in legge una regolamentazione così stringente, anche perché le condizioni di bisogno delle persone possono mutare e possono trovare soddisfazione anche nella realizzazione di nuove opportunità di lavoro. Se queste opportunità di lavoro vengono create con fatica, volendo anche dal servizio regionale, volendo dai comuni che agevolano l'arrivo di nuove imprese e quant'altro, e contemporaneamente però si crea un blocco di questo tipo, si vanifica gli sforzi per il rilancio dell'economia, che sono invece fondamentali, laddove io per rilancio dell'economia intendo in primo luogo il rilancio della possibilità di occupazione.
Ecco, Ambrosoli, lei diceva prima che non è pensabile che il patrimonio edilizio pubblico si gestisca solo grazie a qualche fondo non ben determinato e al fatto che gli inquilini pagano l'affitto. Avete fatto dei conti su quanti soldi servirebbero, più di quelli che ci sono, per gestire bene il patrimonio edilizio della regione Lombardia?
Allora, io in primo luogo devo dire che il problema non è solamente riconducibile alla condizione dei fondi indeterminati, quanto alla indeterminatezza nel tempo. Io posso anche decidere che per quest'anno, se io fossi la regione, che per quest'anno doto quei fondi di una somma sufficiente, ma non do nessuna garanzia, proprio nessuna garanzia, sul fatto che fra 4 anni ci sia un intervento dello stesso tipo, anzi che per 4 anni ci sia quella garanzia. Allora così non sto creando delle politiche, sto nella migliore delle ipotesi mettendo dei tappi, nella peggiore delle ipotesi facendo un provvedimento ben spendibile dal punto di vista mediatico nell'interesse limitato del mio provvedimento o dell'esigenza mediatica di quel tipo. Noi avevamo stimato, quando abbiamo presentato il nostro progetto di legge, che l'1% del bilancio regionale potesse essere adeguato a trasformare le politiche dell'edilizia residenziale pubblica in politiche di welfare.
Perché lei prevede, mi scusi, che una norma così vaga come quella che viene riportata, senza fare cifre eccetera, alla fin fine riduca sotto la quota parte dell'1% a cui lei faceva riferimento?
Sì, da quelli che sono i calcoli che erano stati rappresentati in commissione, di gran lunga sotto.
Senta Ambrosoli, c'è una questione che ovviamente è sotto gli occhi di tutti, cioè è stata nominata miliardi di volte in campagna elettorale la questione anche per Milano delle case popolari, del rapporto con Aler, del rapporto comune di Milano Aler, eccetera. Mi interessa capire, secondo lei, visto il progetto, diciamo, sulle case popolari nelle sue linee generali che Sala ha delineato, che tasso di relazione ci potrà essere con una norma di questo tipo? Cioè, molto conflittuale, vanno a scontrarsi oppure no? Partendo da, se vuole, dalla coda, cioè Silvia Giacomini prima citava il ruolo dei privati, degli operatori accreditati. Giuseppe Sala ha parlato in campagna elettorale di un possibile intervento dei privati o di relazione oppure di gente, anche di privati che avessero patrimoni immobiliari che sono disponibili a mettere, diciamo, a edilizia popolare, quindi con l'intervento del comune nella gestione, eccetera. Diciamo così, questa norma sui privati, sugli operatori accreditati, è nel binario simile a quello che pensa Sala?
Ecco, prima ci siamo soffermati, mi sono soffermato, sugli elementi critici della norma che viene portata oggi al voto in assemblea. Vi sono però tuttavia anche alcune circostanze positive, ce ne sono anche altre che non abbiamo detto molto negative, ma passiamo un attimo a quelle positive.
Sì.
La trattazione dei servizi abitativi sociali e dell'housing sociale in questo provvedimento di legge è certamente migliorativo rispetto alla condizione precedente. Lei ha ricordato che Beppe Sala nel corso della sua campagna elettorale ha fatto riferimento a interazioni con il privato e l'ha fatto facendo proprio esplicito riferimento al no profit e alla cooperazione sociale. Nel nostro PDL noi abbiamo ipotizzato, lo declinavo all'imperfetto perché tale è rimasto visto che in commissione non è stata presa in considerazione l'abbinamento con questo progetto di legge, si è andato avanti solo col progetto di legge della maggioranza, abbiamo ipotizzato le agenzie abitative che raccolgono lo sfitto privato e che gestite per le politiche di edilizia pubblica potevano dare una maggiore risposta al bisogno di abitazione, al bisogno di casa, che tutti sappiamo essere ben maggiore di quanto il patrimonio pubblico riesca a realizzare. Io penso che delle interazioni proprio su questi punti fra le politiche che attuerà il Comune di Milano, per come sono state annunciate da Beppe Sala nel corso della campagna elettorale, e Regione Lombardia, sarà possibile porre in essere. Mi risulta assolutamente più difficile oggi, per quelli che sono i toni che accompagnano l'approvazione di questa legge, pensare a delle facili integrazioni tra le azioni del Comune di Milano e le azioni della Regione Lombardia per quello che è il patrimonio di Aler. Io confido nel fatto che Regione Lombardia, vedendo come metropolitana milanese, con un processo di aziendalizzazione efficace, va a gestire, va a migliorare la realtà nelle case che gestisce direttamente, voglia evitare il confronto verso il quale è soccombente e quindi poi arriverà a più miti consigli.
Per capirsi, secondo lei il rapporto futuro tra Comune di Milano e Regione Lombardia per quanto riguarda l'argomento case popolari sarà obbligato a restringersi sempre di più soltanto sulla questione il Comune di Milano dice ad Aler passateci le case che le gestiamo noi?
No, non in questi termini, perché conoscendo Regione Lombardia, perlomeno per come è amministrata adesso, è una cosa che non succederà mai. Però che si vogliano creare servizi sostanzialmente analoghi e un tentativo di qualità della gestione più simile, sì. E lo dico anche facendo riferimento al ruolo dei comitati degli inquilini, che sono una risorsa straordinariamente importante in tantissime realtà gestite da Aler. Se non ci fossero i comitati degli inquilini, saremmo in una condizione di degrado veramente impressionante. Ai comitati degli inquilini il Comune di Milano riconosce un ruolo, riconosce una legittimazione come interlocutori, e d'altro canto non può che essere così nel momento in cui pongono loro mano alla soluzione di problemi che la mano pubblica invece ha trascurato per tanto tempo.
Senta, su questo Ambrosoli, una domanda un po' più di concetto generale, ma questa cosa che lei diceva, che nella pratica si vede assolutamente e di cui si capisce anche nella pratica la ratio e il bisogno, insomma, cioè gli inquilini che dicono vabbè, ci mettiamo anche noi perché siamo più il polso diretto. Ma a proposito della composizione anche sociale delle case popolari, lei non vede che si possa attivare sempre di più un processo tale per cui, diciamo così, le fasce deboli che abitano nelle case popolari, ma che hanno quel minimo di margine almeno di possibilità di mantenimento della casa, di decoro, eccetera, tendano loro stessi in prima persona a chiedere di ridurre sempre di più la quota degli inquilini, invece quelli davvero non abbienti, che nel momento in cui abitano le case poi non avrebbero neanche la possibilità di mettere mano individualmente alla gestione della casa, e che quindi si crei quasi una spirale, un po' un circolo vizioso, tale per cui sono le fasce deboli, ma un po' meno deboli, delle ultime a chiedere che le ultime siano espulse da quel luogo?
È una domanda interessante, alcuni potrebbero sintetizzarla sotto la voce guerra fra poveri, e non è un rischio da escludere. Fortunatamente la dimensione dell'autogestione non fa riferimento alle aggiudicazioni, e da questo punto di vista forse quel 20 per la giunta, 30% per noi di tetto finisce con l'essere un elemento di garanzia. È un rischio dal quale guardarsi. Io devo dire però una cosa: la solidarietà e l'attenzione al prossimo che vedo nei contesti delle case dell'ALER, non solamente a Milano, ma devo dire in modo particolare a Milano, è qualcosa che insegna molto. Io ricordo ancora un paio di anni fa, forse anche qualcosina in più, ero andato a un'assemblea in una zona periferica di Milano dove tutti si lamentavano delle condizioni di degrado, della proprietà che non faceva interventi, degli appartamenti sfitti, delle occupazioni, di quelli che potevano pagare il canone ma non lo facevano e così via. A un certo punto ha preso la parola un'anziana signora, la quale ha iniziato il suo discorso che sembrava l'ennesima lamentela: vicino a me, sul mio pianerottolo, c'è una famiglia di musulmani, e poi ha cambiato regime totalmente e ha detto: per me il problema è che non vedo mai la signora che abita lì, che non so niente della sua vita, che non la incontro sul pianerottolo perché è rinchiusa in casa. E allora che senso ha vivere all'interno di uno stesso edificio se non riusciamo a essere solidali e attenti con le persone che abitano di fianco a noi? Ecco, allora, per rispondere alla sua domanda, io dico che quel rischio c'è, ma che la sensibilità, l'attenzione, la solidarietà che vedo in quei contesti è il presidio più forte verso il quale mi rivolgo con maggiore fiducia rispetto a quelli che una legge o un regolamento può prendere in considerazione.
Le chiedo un'ultima cosa sintetica, Ambrosoli, prima di salutarla, ma questo è obbligatorio visto quello che mi scrive un ascoltatore. Dice: vabbè, adesso lui la mette diversa, collega la politica, l'andrangheta, però dice: la questione case popolari è legata a filo doppio con le infiltrazioni dell'andrangheta. Le chiedo solo sinteticamente: questa norma voluta in Regione Lombardia, eccetera, tutta questa vicenda delle infiltrazioni, eccetera, va sotto la parola controlli che lei citava prima e che dice che non sono sufficientemente previsti qua?
La risposta è affermativa.
Me l'ho chiesto una risposta sintetica e lo è stato. Grazie mille, Ambrosoli.
Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento.